Di che cosa voglio parlarvi oggi? Oggi ho qualcosa di importante da dirvi. Tutte le domeniche dico così, ma... Oggi voglio parlarvi di un peso. Di un peso che consapevolmente o inconsapevolmente tutti quanti, dico io, oso dirlo, ci ritroviamo sulle spalle e che ci portiamo faticosamente. Oggi voglio parlarvi di una catena di lunghezza variabile alla quale, bene o male, siamo verosimilmente tutti agganciati, che ci condiziona nei nostri movimenti, che condiziona la nostra libertà di movimento. Oggi voglio parlarvi di una gabbia nella quale molto verosimilmente ci capita di passare del tempo. Mi auguro non tutto il tempo, ma verosimilmente passiamo tutti quanti un po' di tempo in quella gabbia, in quella prigione. Oggi voglio parlarvi dell'importanza fondamentale del perdono. In contrapposizione al non perdono. Ecco perché parlavo di peso, di catena, di gabbia. Il non perdono. Il non perdono che significa risentimento, che significa rancore, che significa fastidio che proviamo quando ci tocca interagire con qualcuno che ci ha fatto un torto. Oppure quando ripensiamo a qualcuno che ci ha fatto un torto. Oppure quando ci capita di conversare con qualcun altro, viene fuori quel nome o quei nomi e subito di nuovo qualcosa dentro di noi viene in superficie. E lo spunto... Per parlarvi di questo, perché non sono esente da errori, come avete ben compreso anche voi, lo spunto mi viene da un recente colloquio che ho avuto con qualcuno, non dirò con chi, e questo colloquio verteva sull'organizzazione di un evento, di un particolare evento che dovevamo inserire a calendario. E in quell'occasione mi sono sentito dire, perché ogni tanto diciamo delle cose e poi le riascoltiamo, mi sono sentito dire, qualora... Adesso do dei nomi fittizi, il signor Bernasconi per dirne uno, o il fratello Giovanni per dirne un altro, qualora il signor Bernasconi o il fratello Giovanni non fosse presente a quell'evento, non mi dispererò di sicuro, non mi strapperò i capelli, che è un modo diplomatico per dire che cosa? Per dire che se non dovesse partecipare mi farà un grande favore. Perché diciamo questo? Perché a un certo punto arriviamo alle nostre conclusioni sulla base del comportamento adottato da determinate persone. E allora diciamo così perché giudichiamo quella persona un ingrato o un'ingrata. Mi sono occupato di lui, mi sono occupato di lei, ho fatto questo, questo è quello che mi ha restituito, è un ingrato. Oppure giudichiamo quella persona uno sbruffone, una sbruffona, uno che se la tira. Una persona inaffidabile, totalmente inaffidabile, una cosa doveva fare, quella non l'ha fatta, una sola, e che caspita. Oppure egocentrica, oppure pesante, quella persona troppo pessimista, troppo negativa, no, meglio che non venga, meglio che non ci sia. Oppure pensiamo che quella persona si atteggi in modo tale da pensare di ritenere che sa tutto lui o sa tutto lei, tutto lui sa, tutto. Oppure giudichiamo quella persona, una persona che vive in un mondo tutto suo. Ho tentato di relazionarmi con questa persona, ma è asociale, chiusa, riservata, impossibile relazionarsi. Allora, quando ci capita di fare queste affermazioni, magari il nostro interlocutore, come è stato il caso nel mio caso, dice, ma quella persona non ti aveva forse chiesto perdono?
Sì.
Oppure, al di là del fatto che abbia chiesto perdono o meno, tu non mi avevi detto che quella cosa lì era stata archiviata? Sei un figlio di Dio, sei un cristiano, ami il Signore, e quindi hai perdonato. Non hai detto che hai perdonato?
Sì. Probabilmente l'ho detto.
Ho forse perdonato. Ma verosimilmente ho perdonato a livello mentale. Si è trattato di un perdono superficiale. Non è stato un vero e proprio perdono di cuore. Un perdono profondo, un perdono definitivo. E quindi oggi voglio parlarvi appunto dell'importanza del perdono. E quando parliamo di perdono ci riferiamo ai grandi torti che eventualmente abbiamo subito, così come naturalmente anche ai piccoli sgarbi, alle grandi offese e ai piccoli fastidi che qualcuno ci ha causato. E questo, sia che la persona sia ancora in vita, sia che la persona sia eventualmente già morta, sia che si tratti di un semplice conoscente, sia che si tratti di un membro della famiglia o della famiglia molto stretta, sia che abbia chiesto perdono, ci abbia chiesto esplicitamente di essere perdonato, di essere perdonata, o nell'eventualità che non ci abbia chiesto perdono. Perché? Perché è importante perdonare? Perché vi sto parlando di questo in questo giorno? Per tre valide ragioni che approfondiremo insieme oggi. La prima ragione è: solo comprendendo il perdono che noi possiamo pensare, sperare di accedere alla salvezza, intesa come salvezza della nostra anima in Cristo Gesù. È solo avendo compreso che cos'è veramente il perdono che possiamo essere salvati. Numero due, il non perdono contamina l'anima e consuma il corpo. Che lo vogliamo accettare o no? È così, seconda valida ragione. E infine, riuscire a perdonare, sarete d'accordo con me, quando ce la facciamo, ci fa stare bene. Amen? È vero o non è vero? Vogliamo leggere insieme? Nel libro dei Colossesi, nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, nel capitolo 3, solo alcuni versetti, da prima i versetti da 1 a 4 e poi 12 e 13. Colossesi 3, da 1 a 4 e poi 12 e 13. Ci siamo? Trovato? 5, 4, 3, 2, 1, via! Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, siamo stati risuscitati in Cristo e con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Bella promessa questa, giusto? Questo come introduzione. Andiamo un po' avanti, al versetto 12 leggiamo così. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati? Così fate anche voi. Dice la Scrittura, non io, la Scrittura. Pertanto siamo esortati a fare due cose. Prima, sopportarci. Perché la vita insieme comporta sopportazione. E poi siamo chiamati a perdonarci tutte le volte in cui capiti e capita di avere un motivo per dolerci di un altro, per ciò che questo ha detto o non ha detto, per ciò che questo ha fatto o non ha fatto. Mi aspettavo che facesse quella cosa, non l'ha fatta, e ho di che dolermi di lui o di lei. E nel passaggio che abbiamo letto ci viene data una buona ragione. E la buona ragione è questa: come il Signore ci ha perdonati e soprattutto come il Signore continua a perdonarci incessantemente, 24 ore su 24, così come Lui fa con noi, beh, facciamo così con gli altri. Questa è la ragione. Quindi dicevamo prima tre validi motivi per perdonare quotidianamente. Tre validi motivi per lasciar correre, lasciar andare determinate cose, archiviare davvero ciò che ci ha fatto male e soprattutto perdonare chi ci ha ferito in vari modi. Magari qualcuno ci ha ferito sparlando di noi, magari qualcuno ci ha ferito accusandoci di qualcosa ingiustamente, o accusandoci di qualcosa perché effettivamente non siamo perfetti, ma comunque. Qualcuno magari ci ha ferito perché ci ha insultato. Qualcuno ci ha ferito perché ci ha trascurato. Qualcuno magari ci ha ferito perché ha taciuto quando ci aspettavamo che prendesse le nostre difese. Adesso interverrà. Adesso dirà qualcosa in mio favore. Silenzio. Fa male. Magari qualcuno ci ha deluso perché ci ha deriso, o magari perché ci ha abbandonato, l'abbandono dei genitori, l'abbandono di un coniuge. Magari qualcuno ci ha deluso, e proviamo rancore e risentimento, perché ci ha derubato, o ci ha mentito, o in ogni caso ha tradito la nostra fiducia. Ora, così come dicevamo prima, numero uno, è solo comprendendo il perdono che possiamo ambire alla salvezza. E quando intendiamo dire salvezza, intendiamo dire avere la certezza per grazia, lo dico soprattutto appannaggio dei nostri ospiti oggi, salvezza intendiamo dire grazia di essere certi che andremo in cielo con il Signore quando moriremo, perché questo è un dato certo che moriremo. Quando moriremo andremo con il Signore non per i nostri meriti, ma per quello che Lui ha fatto su quella croce, pagando il prezzo del nostro peccato. Quindi è solo comprendendo il perdono, la nozione di perdono, che possiamo sperare di accedere alla salvezza. Solo comprendendo il perdono. Isaia 53:5 dice così. Dice: egli è stato trafitto, e qui il profeta Isaia profetizzava qualcosa che ancora doveva avvenire, che è avvenuto centinaia di anni dopo. Dice così: egli, e naturalmente sottintendeva Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui. Lui, che non aveva nessuna colpa, ha pagato il prezzo del nostro peccato, della nostra disubbidienza. E poi conclude dicendo: e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti, noi abbiamo ricevuto guarigione, noi siamo stati sanati. Detto in altri modi, senza il suo sacrificio perfetto, noi avremmo solo una prospettiva possibile. E questa prospettiva è quella di trascorrere la vita dopo la morte, che è infinita, che non ha fine. Beh, senza il suo sacrificio, la nostra prospettiva sarebbe quella di passare l'eternità nei tormenti inimmaginabili del lago di fuoco, descritto nella parola di Dio. Questa sarebbe la nostra unica prospettiva a causa delle nostre trasgressioni, a causa delle nostre iniquità. Quindi dobbiamo accettare questo fatto per comprendere il perdono. La Scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Tutti noi siamo cattive persone. Ma come ti permetti? Dio quanto voi. Tutti noi potenzialmente, senza lo Spirito di Dio, siamo cattive persone, e anche con lo Spirito di Dio riusciamo talvolta a essere cattive persone. Quindi è così. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la Scrittura. Ma Dio è buono. E Dio ha mandato suo Figlio affinché noi potessimo ricevere salvezza. Ora c'è un errore comune che si commette molto facilmente, vorrei che mi ascoltaste bene. C'è un errore molto comune che gli uomini commettono, e l'errore è questo: credere che siamo comunque migliori nel nostro modo di comportarci, di pensare, di agire, di parlare, che siamo migliori di qualcun altro. Jack lo squartatore, per dirne uno. Hitler, per dirne un altro. Allora, il nostro ragionamento umano, molto umano, è quello di dire: ma in fondo io non sono proprio brutto, brutto, brutto come questi. E quindi ci paragoniamo ad altri uomini, molto più, a nostro giudizio, malvagi di noi. Ma questo è un errore gravissimo, perché questo significa non ammettere che siamo peccatori, che non siamo degni, perché Dio non ci paragona ad altri. Dio ci paragona al suo standard di santità, e allora lì cadiamo tutti, non si salva nessuno. Quindi questo è un errore comune, e un errore gravissimo. Perché? Perché in qualche modo mira a sollevare noi verso Dio, non siamo così male, e mira anche a tirar giù Dio verso di noi, a mezz'aria, nell'ottica di trovare un giusto compromesso per ottenere salvezza. Di nuovo sulla base delle opere, di nuovo sulla base del nostro modo di ragionare, che però non è in accordo con quello che dice la Scrittura. La verità è questa, e questo dice la Bibbia: nessun uomo è giusto, nessuno. Gesù ha dovuto farsi carico della nostra salvezza. Quanti dicono amen? Ha dovuto farlo. E quindi è mediante il suo sacrificio che noi riceviamo guarigione. E quando Isaia parla di guarigione qua, il suo pensiero, e basta leggere l'intero capitolo per capirlo, il suo pensiero in primis è rivolto alla guarigione spirituale. Guarigione intesa soprattutto e primariamente come la guarigione di un'anima malata che tende a cacciarsi nei guai del continuo. E quindi è grazie alle sue lividure, grazie a quello che lui ha fatto sulla croce, che noi abbiamo ricevuto la guarigione della nostra anima gravemente malata. Siamo d'accordo? Poi naturalmente il concetto di guarigione si applica anche alla guarigione fisica, ma in primis alla guarigione dell'anima. È mediante il suo perdono che noi riceviamo salvezza, che noi riceviamo la vita eterna. Ed è comprendendo la necessità che abbiamo di essere perdonati che possiamo essere salvati. Se uno non ha capito questo, dice: ma cosa ci ha fatto Gesù sulla croce? Boh. Quindi è importante capire il perdono che abbiamo ricevuto. Siamo d'accordo? Possiamo andare al secondo punto allora. Il non perdono, oltre a contaminare l'anima, consuma il nostro corpo. Lo consuma letteralmente. C'è un medico, il dottor Stephen Standiford, un chirurgo americano specializzato in oncologia, che è arrivato a questa conclusione nella sua esperienza. Lui è anche presidente di un'associazione di oncologia a livello nazionale negli Stati Uniti. Lui è arrivato a questa conclusione, lui ha detto: il rifiuto di perdonare fa ammalare la gente e la mantiene in quella condizione. Lo dico io? No, l'ha detto un chirurgo, un medico, qualcuno che ne sa qualcosa più di noi e più di me. Il dottor Michael Berry, che oltre ad essere un medico è anche un pastore e autore di un libro intitolato Progetto Perdono, sulla base delle osservazioni che ha potuto fare, è arrivato alla conclusione che di tutti i malati di cancro il 61%, facciamola semplice, 6 su 10, ha problemi di non perdono. La sua opinione è questa: fare posto a emozioni negative dentro di noi, che si tratti di rabbia, odio, risentimento, amarezza, equivale a vivere in uno stato di ansia cronica. E in uno stato di ansia cronica il nostro corpo produce adrenalina e cortisolo in eccesso. E la produzione di adrenalina e cortisolo in eccesso che cosa provoca? Una drastica riduzione dell'efficacia del nostro sistema immunitario. E il nostro sistema immunitario, per semplificare, visto che non sono un medico, neanche uno scienziato, è praticamente, o sono praticamente quelle cellule che sono state preposte nel nostro corpo a combattere i tumori. I medici ci dicono che del continuo nel nostro corpo si producono delle cellule tumorali. E quindi ci sono queste cellule del sistema immunitario che sono in giro, a gruppi, e che appena vedono una cellula tumorale, questo è il lavoro del sistema immunitario. Quando però, per una ragione o per l'altra, non perdoniamo, le cellule del sistema immunitario vedono l'intruso, si guardano e dicono: stamattina c'è il caffè, andiamo a berci un caffè. E l'intruso è libero di andare dove vuole e di creare danno, un danno grave, molto grave. Questa è la verità che la scienza ci fa comprendere. Allora la domanda è: c'è qualcuno desideroso di ammalarsi? Non vedo mani alzate. Eppure tutti noi spesso fatichiamo a lasciar correre. Oppure pensiamo di aver perdonato, ma se siamo stuzzicati a dovere, ci risulta molto difficile trattenere, tipo bottiglia di champagne, ne basta poco, esce di tutto e di più, su determinati temi o su determinate persone. E quindi si stappa il tappo ed escono i torti subiti, le delusioni sopportate, le ferite riportate e quant'altro. E naturalmente l'amarezza può riguardare una o più persone. L'amarezza può riguardare un'azienda per la quale magari abbiamo lavorato per una vita e ci hanno dato il classico ben servito sotto forma di calcione. Succede, eh? E quindi uno pensa a quell'azienda e la prima cosa che gli viene in mente sono una manica di assassini. Possiamo avere amarezza nei confronti di un esercizio pubblico che ci ha dato da mangiare, un ristorante, cose pessime. Allora tutte le volte in cui si menziona quell'esercizio pubblico, poi magari l'unica volta in cui purtroppo il cuoco era un po' fuori di testa, però sono morti nella nostra mente. Magari l'amarezza riguarda un partito politico, oppure lo Stato stesso. Lo Stato non mi tutela. Quando ho bisogno dello Stato, dov'è? Ladri! Oppure può succedere con la Chiesa, con una determinata Chiesa locale, che non è stata all'altezza delle mie aspettative. E infine possiamo anche essere amareggiati nei confronti del Signore. Cosa pessima, brutta idea, ma può succedere. Talvolta ci arrabbiamo pure con Dio. Allora, c'è un proverbio molto bello, Proverbi 19, il versetto 11, che dice così: il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Quindi, in buona sostanza, è imparando a passare sopra le offese, sopra le delusioni, sopra le ingiustizie che tutti noi subiamo quotidianamente, anche oggi e anche domani e anche dopodomani, è solo imparando a passare sopra le offese che noi possiamo aumentare la nostra aspettativa di vita e direi anche la nostra qualità di vita, e passando sopra le offese. Allora, per rendere bene l'immagine, immaginiamo di essere in un bel prato grande, immaginiamo che ci siano delle mucche al pascolo, ci sia una mucca davanti a noi che dopo aver mangiato tanta erba di solito fa una torta. Ci siamo capiti. Allora, il concetto, perché possa rimanere possa rimanere ben impresso, di solito è così che bisogna fare per lasciare dei concetti ben impressi nella mente. Allora, mucca, torta, lì. Il concetto qual è? Passare sopra le offese. Perché altrimenti, se ti porti le offese in giro, non è bello. Questo è il concetto che esprime questo versetto. Proverbi 19:11, passare sopra le offese. Ma come si fa a passare sopra le offese? Praticamente. Beh, mediante l'aiuto che ci fornisce lo Spirito Santo. Vi ricordate lo Spirito Santo? Mediante l'aiuto che lui ci fornisce, spingendoci a consultare il manuale, spingendoci a consultare la parola. E quindi consultando la parola, meditando sulla parola, noi riusciamo a entrare in questo ordine di idee e quindi passare sopra le offese. Perché magari lo Spirito Santo ci guida verso ciò che dice la Scrittura e ad esempio può guidarci verso quel passaggio che dice non giudicare. Quando tu non perdoni, stai giudicando. Ma dice la Scrittura, non giudicare, perché con lo stesso metro con il quale tu giudichi un altro o un'altra, poi arriverà un giorno che con quello stesso metro sarai giudicato tu. Quindi ti conviene, un buon consiglio, quello di smettere di giudicare così facilmente. Peccato che commettiamo tutti piuttosto di sovente. Quindi è l'opera dello Spirito Santo che ci mette nella condizione non solo di comprendere il perdono, ma anche di praticarlo. E quindi qui arriviamo all'ultimo punto e all'ultima cosa che volevo dirvi oggi. Riuscire a perdonare, come dicevamo prima, ci fa stare bene. Riuscire a perdonare di cuore ci fa sentire più leggeri, ci fa sentire più sereni, ci fa sentire più liberi, vero o non vero? Come mai? Perché ci mette nella condizione di poterci concentrare sul nostro presente e sul nostro futuro, invece che continuare a concentrare la nostra attenzione su ciò che è stato, sul nostro passato. Su ciò che è stato, su ciò che non è stato, su ciò che è stato detto, su ciò che non è stato detto, su tutte queste cose che abbiamo appunto analizzato insieme, su ciò che non si è fatto. Mi aspettavo che venisse fatto questo e non è stato fatto. Mi fa male, ok? Ti fa male, ma è il passato. Ora devi guardare al tuo presente e al tuo futuro. E nel momento in cui riesci a farlo, per la grazia di Dio, ti sentirai molto bene, benissimo. Quindi dobbiamo guardare in avanti, perché guardare in avanti e soprattutto esercitare il perdono ci fa essere più simili al Maestro, ci fa essere più simili al Padre. E sia il Maestro Gesù, sia il Padre del continuo, ininterrottamente, perdonano noi, ci perdonano. Ogni volta che chiediamo perdono, ci perdonano senza rinfacciare, senza farcelo pesare, come per dire vai davanti al Signore, Signore per l'ennesima volta ho commesso peccato XYZ, e il Signore dall'altra parte, e però amico mio, su sta cosa ci siamo già visti più volte, insomma. No, Dio non fa così, ma noi facciamo così. Ti chiedo perdono. Sì, ok, però è l'ultima volta. Speriamo che sia veramente l'ultima volta. Dio Padre, Dio Figlio ci lavano del continuo dei nostri peccati, delle nostre sozzure, delle nostre trasgressioni. E in fondo il nostro obiettivo dovrebbe essere questo. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di assomigliare a un laghetto di montagna. Mi viene in mente il lago Rittom nel nostro bel Ticino. Un laghetto di montagna con tanto di centrale idroelettrica collegata. Noi dovremmo essere un laghetto di montagna, quindi consapevoli che l'acqua del laghetto è una benedizione di Dio, viene dall'alto, il perdono di Dio. E dobbiamo essere un laghetto nel senso di poter a nostra volta far fluire ciò che Dio ci dà del continuo nei confronti degli altri. E perché dicevo una centrale idroelettrica? Perché nelle mani di Dio il perdono, oltre a farci star bene, ci permette di creare energia elettrica. In che senso? Crea benedizioni il perdono. Perché quando noi riusciamo con l'aiuto dello Spirito Santo a perdonare, sia il destinatario del nostro perdono, sia coloro che ci conoscono, si meravigliano e vedono qualche cosa di strano, di soprannaturale. Vedono l'amore di Dio. Ed ecco perché si crea energia elettrica, si creano benedizioni quando noi entriamo nella logica di concedere di cuore il perdono, anche se questo appunto talvolta è difficile farlo. Ma con l'aiuto di Dio è possibile. Quanti sono d'accordo con me? Se no non saremmo qua a parlarne. Sarebbe inutile parlarne, ma no, con l'aiuto di Dio è possibile perdonare. È possibile essere liberi. Amen. È possibile farlo. E c'è, in conclusione, un esempio biblico per eccellenza che riguarda il perdono. E l'esempio biblico per eccellenza, ce ne sono forse più di uno, ma quello che mi è venuto alla mente sicuramente è quello di Giuseppe. Giuseppe tradito dai suoi fratelli, venduto schiavo ai mercanti ismaeliti. Lui è stato tradito perché i fratelli lo invidiavano, anche perché lui era un po' un perfettino, era andato dal papà a dire che i fratelli ne combinavano un po' di tutti i colori. Il papà ce l'aveva tanto a cuore, perché il figlio di Rachele, insieme a Beniamino, quindi era il figlio della sua vecchiaia ed era molto legato a lui. E gli altri quindi lo invidiavano. Lo invidiavano anche perché a un certo punto lui ha avuto la pessima idea di andare a raccontare loro i suoi sogni, e nei suoi sogni faceva capire che Dio gli stava facendo vedere che un giorno lui sarebbe stato elevato e tutti quanti si sarebbero dovuti inginocchiare davanti a lui. Potete immaginare i fratelli come l'hanno presa, cioè questo qua, mamma mia, chi pensa di essere questo qua? E quindi così è andata. Ora lui è stato venduto e dopo anni di prove allucinanti, molte dei quali passati tra l'altro in prigione ingiustamente, quando finalmente il Signore lo promuove vice re d'Egitto, e poco dopo si ritrova di fronte ai suoi fratelli in cerca di cibo a causa della carestia. E chiaramente, vabbè, è vero che Giuseppe a un certo punto, quando li ha visti, l'ha un po' giocata, Li ha messi un po' alla prova. Perché quando li ha riconosciuti, loro non hanno riconosciuto lui, ma lui ha riconosciuto loro, ha cominciato a dire da dove venite, chi siete, gli hanno raccontato, il papà, l'altro fratello, Beniamino, e quindi a un certo punto, siete delle spie, quello che dite non è vero, e quindi tiene uno di loro in ostaggio, Simeone, gli altri tornano dal papà, finisce il cibo, devono ritornare un'altra volta, anche perché c'è l'altro in ostaggio. Devono portarsi però Beniamino, e quindi se lo portano. Lui vede Beniamino, chiaramente si emoziona, poi fa finta di farli partire, mette una coppa nel sacco di Beniamino, quindi poi li bloccano. Chi è che ha rubato? Beniamino. A questo punto dovete fermarvi. E poi è Giuda che interviene e che dice no, ti prego, non possiamo ritornare da nostro padre senza Beniamino. Abbiamo già perso un fratello. Ah sì? Ma va! No, non è detto così. Quindi un po' di teatro se l'è concesso. Ma alla fine, quando poi non ne può più e si fa riconoscere, cosa dice Giuseppe? Lo leggiamo insieme in Genesi 45, versetti 4 e 5. Genesi 45, versetti 4 e 5. Giuseppe dice, quando si è fatto riconoscere, dice, vi prego, avvicinatevi a me. Io sono Giuseppe. Questi non ci credevano. Io sono Giuseppe, vostro fratello, che tra parentesi vendeste perché fossi portato in Egitto. Ma che cosa dice poi? Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Straordinario. E questo passaggio ci fa capire due cose. Numero uno, io vi ho perdonati per quello che avete fatto, per quello che mi avete fatto. Vi ho perdonati, davvero, di cuore. E sapete perché vi ho perdonati? Perché sono convinto di una cosa, che Dio è al controllo di tutto, che niente avviene per caso. E quindi Dio si è servito della vostra azione per portare a compimento il suo meraviglioso piano per me e per voi. Quindi è in questo senso che dobbiamo ricevere le circostanze della nostra vita e le eventuali offese che subiamo nella nostra vita. Dio permette queste cose per farci del bene, per farci crescere, per farci maturare, per farci essere più simili a Lui. Questo è il suo intento, questo è il suo scopo. E concludo con queste parole. Perdonare, dicevo qualcuno, è un po' come liberare qualcuno dalla prigionia e poi scoprire che il prigioniero in questione eravamo noi. Uno dice, vado a liberare quello là che è in prigione. Vai là, apri la prigione, entri, vuoi afferrarlo e ti accorgi che quel qualcuno sei tu. Nel momento in cui noi perdoniamo, ci autoliberiamo dalla prigione nella quale siamo andati a ficcarci. Siamo d'accordo? Questo è il senso del perdono. Ecco perché il perdono ci fa stare bene. Mercoledì avremo una serata di preghiera, ma approfitteremo di questo mercoledì di preghiera per sviluppare un attimino questo concetto e per vedere, secondo alcuni punti, come si fa a perdonare, come si affronta questo tema del perdono quando le ferite sono lì e sono ancora tanto dolorose e tanto aperte. Quindi ne parleremo mercoledì sera e naturalmente pregheremo insieme a questo proposito. Amen. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, vogliamo chiudere con una preghiera. Tra l'altro voglio dire alle nostre due ospiti che se lo desiderano possono ricevere da parte nostra una Bibbia in omaggio che prepareremo lì al banco libri. È stato un piacere avervi con noi e naturalmente ci auguriamo di vedervi ancora. Come si diceva prima, la cosa importante, fondamentale, se vogliamo avere la certezza di passare l'eternità con il Signore è riconoscere ciò che Lui ha fatto per noi e riceverlo nel nostro cuore come il nostro Signore e Salvatore e cominciare a camminare con Lui. E questo presuppone diverse cose che naturalmente avremo modo, se continuerete ad incontrarvi con noi, avremo modo di sviluppare, di approfondire insieme. Ok? Vogliamo pregare? Siamo grati a Dio per questa parola? Siamo determinati a voler perdonare? Abbiamo qualcosa da perdonare? Io penso di sì. Io penso proprio di sì. Il Signore vuol fare pulizia. Il Signore vuole purificare i nostri cuori. Abbiamo tutti bisogno di farlo. Non c'è nessuno migliore di un altro. E quindi, Padre, nel nome di Gesù, grazie per questa parola. Grazie, Signore, per come in questo giorno ancora una volta ci ricordi l'importanza del perdono. L'importanza, Signore, del camminare in quella strada nella quale Tu hai cominciato a camminare prima di noi. Grazie, Signore, che noi riceviamo del continuo il Tuo perdono. Grazie, Signore, che del continuo Tu ci lavi e ci purifichi dei nostri peccati mentali, verbali, fisici, Signore. Grazie, Signore, per il privilegio che abbiamo di aver ricevuto il sangue di Gesù, che ci lava e ci purifica da ogni iniquità e da ogni peccato. E quindi, come quel laghetto di montagna, vogliamo essere noi, Signore. Ciò che riceviamo vogliamo dare. Ciò che riceviamo vogliamo dare. Il perdono che riceviamo vogliamo concederlo, Signore. E vogliamo renderti grazie perché non ce la facciamo con le nostre forze, ma Tu ci provvedi la forza del Tuo Spirito. Tu ci provvedi la forza che ci viene dalla Tua parola. E mediante la Tua parola ce la possiamo fare, Signore. E quindi questo vogliamo fare, Signore, con il Tuo aiuto. Scegliamo di percorrere la strada del perdono e scegliamo di percorrerla insieme a Te. Voglio benedire il Tuo popolo, voglio benedire i Tuoi figli e le Tue figlie in questo giorno. Ti rendo grazie per questa parola, Ti rendo grazie, Signore, per questo giorno di sole. Aiutaci ad approfittare di questa meravigliosa giornata. Sii con noi. Guidaci, dirigi i nostri passi, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.